giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Santa Ave. Giornata dovrebbe essere per tutti gli italiani, visto che abbiamo un patrono così grande. E va bene, invochiamo anche lui, che ci aiuti anche a fare il resto delle preghiere. Allora vediamo un po'. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Comunione spirituale, oggi è anche il primo venerdì del mese, vero? Gesù mio, io ti credo, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Allora, oggi è San Francesco, ma è il primo venerdì del mese, pensate che combinazione, no? Primo venerdì del mese e San Francesco. Cioè, Gesù crocifisso, sentiremo poi dalle letture, e San Francesco crocifisso. Allora, le trafitture del cuore di Gesù, trafittura del cuore di San Francesco, questo grande santo, diciamo che il nome è anche molto usato, ma diciamo che ogni genitore che vuol dare questo nome a un figlio dovrebbe poi durante la vita continuare a spiegargli chi è San Francesco, perché non venga profanato il nome di questo grande santo. Allora che sappiano chi porta questo nome, ecco anche che valore ha questo nome, che non si può naturalmente far sfigurare il nome del nostro santo protettore con una vita contraria a quella di San Francesco. E San Francesco umilissimo, ecco, tutta umiltà. Qui uno non può chiamarsi Francesco ed essere superbo, perché praticamente ha un nome che è contrario alla sua vita. E vorrei leggervi qualcosa, sapete, oggi ci sarebbe da dire, fare una trasmissione di 3 ore, 4 ore, perché c'è così tanto da dire, ma soprattutto noi vogliamo prendere l'esempio, ecco, è importante prendere l'esempio dei santi, perché loro sono pagine di Vangelo vissuto. Ecco, il santo è una pagina o più pagine di Vangelo vissuto. Per sentire, ecco, anche chi era San Francesco, l'umiltà di San Francesco, vorrei leggervi un fioretto, vero? Il cosiddetto fioretto di Piero Bargellini. Quelli che hanno i capelli bianchi sanno chi era Piero Bargellini, vero? Ogni mattina c'era un pensiero alla radio, adesso abbiamo dei pensieri osceni alla radio, ma insomma, vabbè. Ora, Chiara, Santa Chiara, no, insisteva perché Francesco visitasse più spesso le povere donne di San Damiano. Il suo convento era la rocca fortificata dell'umiltà, della povertà e della castità. I tre voti francescani in San Damiano venivano rispettati nella maniera più assoluta e costante. La fedeltà di Santa Chiara a San Francesco consisteva nell'osservanza perfetta, volontaria e lieta di quei tre voti che le povere donne osservavano con estrema delicatezza. Ma perché vi leggo questo fioretto? No? Perché praticamente noi abbiamo, nella famiglia francescana, abbiamo i francescani dell'Immacolata, e diciamo il cui fondatore ha dato delle indicazioni, perché ha avuto delle ispirazioni, perché figlio spirituale di Padre Pio, ma un'anima veramente attenta e conoscitrice delle vite dei santi. Basta leggere i suoi libretti, vero? Vediamo un po'. Allora dice, vedete un po', i tre voti francescani in San Damiano venivano rispettati nella maniera più assoluta e costante. La fedeltà di Chiara a Francesco consisteva nell'osservanza perfetta, volontaria e lieta di quei tre voti che le povere donne osservavano con estrema delicatezza. Ora, i nostri frati devoti ne hanno fatto quattro, hanno fatto anche il voto mariano. Poi cosa succede? Che qui dice la perfetta osservanza, ma è successo che qualcuno, sto nodo in più gli pesava. E allora gli pesava anche il demonio, perché mi raccontava un esorcista che quando all'indemoniato gli ha messo in testa il cordone, è stato il demonio a dire: quel quarto voto è la mia rovina, cioè praticamente non lo sopporta perché siete tutti dell'Immacolata. Vabbè. Ora Francesco lo sapeva che osservavano perfettamente quanto lui aveva dato come disposizione. Oggigiorno noi abbiamo un episodio, per esempio, di un generale dei francescani, io non dico per correttezza, perché sono tre famiglie, andò da Padre Pio: state attenti, vi prego, aprite bene le orecchie, chiudete tutti i rumori, perché è importante, così capite tante cose. Allora, questo generale va da Padre Pio e dice: padre, preghi per noi, perché sto andando a Roma per fare le nuove costituzioni. Allora, e Padre Pio si volta di scatto e dice: tutte chiacchiere e rovine, mamma mia, tutte chiacchiere e rovine, capite? Allora il padre generale dice: ma sa padre, oggi i giovani d'oggi non vogliono portare l'abito, non vogliono portare i sandali, non vogliono la tonsura dei capelli, non vogliono, e cacciateli a casa, mandateli via. Dice: no, che ci fanno in convento questi qua? Dice: state attenti, perché il giorno del giudizio, attenzione, il giorno del giudizio, il serafico padre non vi riconoscerà come suoi figli. Dice: beccate questa, incartala e portatela a casa. Allora, oggi che è il tempo degli innovatori, non solo per i francescani, ma un po' per tutti gli ordini, bene, i vostri santi fondatori non vi riconosceranno come suoi figli. Bene, allora andiamo avanti. Francesco lo sapeva, conosceva, l'integrità della sua colomba argentata. Chiara era la più riuscita immagine del suo ideale evangelico. Non ci poteva essere una donna capace di sacrifici estremi e di totali dedizioni. Oggi non si vuole più far niente, è tutto troppo esagerato, non serve, perché Martin Lutero ha detto: scellerato lui che ha mandato all'inferno un sacco di anime e sta ancora lavorando per mandarne delle altre. E quella donna era Chiara. Dal momento che la figlia di Ortolana, che era la mamma di Chiara, aveva scavalcato la soglia della propria casa, nessuna incertezza, nessun pentimento l'aveva sfiorata. Procedeva sicura e spedita sulla via della perfezione che Francesco le aveva appena accennato. Francesco era sicuro e contento di lei, ma Chiara avrebbe voluto essere ancora guidata e istruita da lui. Chiedeva insistentemente consigli, desiderava assistenza spirituale. La mancanza del pane non la sgomentava e del vino faceva meno. L'orciolo dell'olio che Fra Bentivenga ritirava sul muro si riempiva sempre e per la misericordia dei benefattori o per la carità del Signore. Sentiva però bisogno di una parola, soffriva la penuria di un'assidua assistenza spirituale. Voi capite, oggigiorno, quanti sono quelli che patiscono la mancanza di un'assidua assistenza spirituale, che molte tocca discutere e quasi bisticciare anche con il confessore, perché no, ma i tempi sono cambiati, pensa un po', no? Per cui questa assistenza spirituale, io sento le persone, Claudio, siamo abbandonati, non si può neanche andare a confessarsi perché non ti fanno neanche dire i peccati, dicono che non ci sono, che qua, insomma, ecco, Santa Chiara sentiva, ecco, questa, soffriva la penuria di un'assistenza assidua, assistenza spirituale, vero Anna, anche tu lo patisci. Allora, Francesco invece pareva che volesse sempre più lasciarla sola, con la sua penitenza e con la sua preghiera affidata completamente alle mani di Dio. Chiara aveva rotto gli ormeggi del mondo, poteva navigare sicura nell'immenso e tranquillo seno della provvidenza divina. Non solo cessò di visitare la sua prediletta, ma disse ai frati di diradare la loro assistenza spirituale alle donne di San Damiano. Fra Bentivenga si affacciava ancora al muro del convento, ma per chiedere soltanto di che cosa avessero bisogno le povere donne per la loro vita materiale. Ortolana, era la mamma di Chiara, era pronta a porgergli la sporta del pane e l'orciolo dell'olio, ma Chiara un giorno dispose di non voler più nulla dalle mani dei cercatori. «Se possiamo privarci del pane spirituale», disse con fermezza ma senza risentimento, «possiamo fare a meno anche di quello corporale, cioè se non ci date il pane spirituale, possiamo fare anche a meno di quello corporale. Adesso vediamo un po' cosa combineranno in Amazzonia, così resteremo senza di tutto. La rocca fortificata della sovrana povertà ritirò così ogni ponte levatoio col mondo». Francesco capì il significato di quelle parole. Chiara e le sue compagne attendevano da lui una lezione di vita spirituale. Volevano udire dalle sue labbra uno di quei discorsi che incendiavano le anime. Forse speravano che si rinnovasse fra gli olivi di San Damiano il prodigio dell'incendio mistico del bosco. Prese dunque il sentiero che da Santa Maria degli Angeli saliva a San Damiano. Bussò al convento. La notizia che il padre finalmente si era commosso e giungeva fra loro, corse per tutto il convento. Le povere donne si raccolsero ansiose attorno a lui. Francesco, muto, assente, pareva che meditasse. Chiara fece cenno alle compagne di sedersi in ascolto. Tra poco, dalla voce del padre, sarebbero uscite le parole che passavano le midolla delle ossa. Francesco non aveva doti di oratore. La sua lingua, specialmente all'inizio del dire, pareva legata. Poi si infervorava, saltava sui piedi nudi come se la terra scottasse, che belle cose. Allora, le sue parole erano abbreviate e sofferte. Soltanto quando pronunziava il nome di Gesù, la sua voce diventava straordinariamente dolce. Si passava la lingua sulle labbra come se quel nome avesse il sapore del miele. Chiara, nel silenzio di San Damiano, attendeva che le parole di Francesco scaturissero a un tratto con incontenibile irruenza. Invece Francesco taceva, assorto. Pareva che attendesse l'ispirazione dall'alto, e l'ispirazione venne. Quasi scuotendosi dalla meditazione, chiese che gli venisse portata della cenere. Ne fece un cerchio attorno a sé sul pavimento, se ne cosparse il capo, poi con voce dolente intonò il Miserere. Pietà di me, Signore, secondo la tua grande bontà e secondo la tua misericordia, cancella il mio peccato. Lavami abbondantemente dalle mie iniquità, dal mio peccato mondami. Terminato il salmo del pentimento e della penitenza, Francesco uscì rapidamente dal cerchio della cenere e dal convento. Questa è l'umiltà di Francesco, che avrebbe potuto dire tante cose, che invece sta zitto. Poi ci sono di quelli che dovrebbero star zitti, invece dicono tante parole. Mamma mia, capite che storie? E così abbiamo sentito questo fioretto di San Francesco. E così, quanti sono questi bei fioretti, vero, di San Francesco, di Santa Chiara, che conosceva le virtù per ispirazione, le virtù e le mancanze dei propri compagni, San Francesco. Ebbene, allora Anna, questi sono i tempi che abbiamo sentito, visto che San Francesco ce ne ha dato l'opportunità, però in questo giorno era giusto che, essendo patrono d'Italia, gli italiani ascoltassero chi è il patrono d'Italia, vero?
Giustamente.
Ecco,
sì.
Che ama l'Italia, e addirittura lui è andato per convertire i musulmani, e adesso invece facciamo arrivare i musulmani perché convertano noi, capite che cose? Il demonio prende gioco, praticamente ci tratta proprio per, non voglio dire il termine perché oggi devo tenere la bocca frenata, no? Ma praticamente stiamo facendo delle figuracce, perché nessuno si accorge che siamo presi in giro, vero, dal demonio, perché praticamente tutto ciò che era servito per dare gloria a Dio usa gli stessi mezzi per dare gloria a se stesso, il demonio, no? Per dire: guardate io cosa riesco a fare, però voi, siccome siete disobbedienti, no? Invece di rifugiarvi nel cuore immacolato di Maria, avete voluto star fuori perché vi sentite forti, e io della vostra presunzione ne ho fatto il grimaldello anche per rompervi il cervello. Quindi fa anche rima, pensa, usate il grimaldello per rompervi il cervello, veramente non funziona più, mamma mia. E così siamo praticamente in questa giornata santa. Ecco, San Francesco, ecco, ci abbia compassione e soprattutto supplichi la Madonna per dire: fa presto, vieni in soccorso di questi tuoi poveri figli, vero, e anche dei miei poveri figli, perché stanno devastando tutto, ecco, intervieni presto. E così abbiamo San Francesco, il quale, San Francesco, ci ha dato un figlio meraviglioso, e chi è questo figlio miracolo? Padre Pio. Allora, prima ha avuto l'estimate, San Francesco e poi avute Padre Pio. Vedete, come figlio dice no, prima si festeggia il padre, poi si potranno festeggiare anche le stimmate del figlio, però prima il San Francesco. Ecco, abbiamo un santo così grande, dice il serafico padre San Francesco non vi riconoscerà come suoi figli. Ecco, e allora diciamo riconoscerà come suoi figli quali? Quali sono i suoi figli? Quelli che sono perseguitati per essere fedeli al padre fondatore. Ecco, non vi riconoscerà come suoi figli. Pensa un po', pensa un po'. Non volete tenere l'abito? Non volete? E non volete, non entrerete neanche in paradiso, perché avete dato anche un cattivo esempio. Bene, Anna. Allora, leggiamo la prima lettura che, diciamo, è carica di grandi insegnamenti.
Sì, ai circoncisi, che si vantano di portare nella loro carne il segno dell'antica alleanza, San Paolo contrappone ben altro vanto, la croce. Il cristiano porta impressa nell'anima in virtù del battesimo, quale segno della sua appartenenza a Cristo e unico pegno di salvezza. Quando sono colto dal timore di Dio, recita un'antica omelia pasquale del secondo secolo, la croce è la mia protezione. Quando incespico è il mio aiuto e il mio sostegno. Quando combatto, il premio. Quando vinco, la corona è la scala in cima alla quale si trova il Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro, Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi, nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.
Ecco, allora, vedi, il vanto di San Paolo era la croce e le stimmate, cioè la sofferenza, per essere conforme a Gesù Cristo Maestro, perché altrimenti noi come facciamo a dire che Gesù Cristo è nostro Maestro se facciamo il contrario di quello che insegna Lui, non solo con le sue parole, ma addirittura con il suo esempio, perché Gesù è Maestro in parole ed opere. Il vanto della sofferenza. Lui invece per noi è il lamento della sofferenza e non capiamo che tutto accade perché il Signore o lo vuole o lo permette, proprio per purificarci, ecco, dai nostri peccati, perché vuole accorciare i nostri tempi di stanza in purgatorio. Qui ci fa dei doni che noi non apprezziamo assolutamente, anzi, diciamo come i bambini capricciosi che puntano i piedi, gridano, ecco, invece di dire grazie di quello che mi hai dato, ecco, mi ribello, scalpito di tutto e di più. E diciamo la prova che il pensiero di oggi, che è diabolico, il pensiero di oggi è diabolico, perché vi dico che è diabolico? Perché noi addirittura cosa abbiamo inventato, cioè no, l'abbiamo inventato, è stato il demonio, vero? L'omicida fin da principio, il quale invece propone di non patire, ma di votare leggi per l'eutanasia, no? Come tu la vita non è tua, ma la vita che ti è stata data, diciamo, colui che te l'ha data te la toglierà quando è il momento di toglierla. Non puoi tu appropriarti di una cosa che non è tua. Tu pensi di essere tua, ma non sei tua, perché tu non ti sei fatto, non ti sei creato, vero? Non hai patito nulla per essere cristiano, e adesso tu dici: non voglio più patire, ecco, voglio morire. Ed è un inganno diabolico, perché fa conto che dovrai scontare anche il peccato di esserti tolto la vita, visto che non uccidere è uno dei comandamenti che il Signore ci ha dato. È scolpite sulle tavole di pietra e non su una carta che si bagna e si cancella quello che è scritto. Sulla pietra, pensate un po', per dire, può pioverci anche sopra, tutto quello, no, non si tolgono, non si possono togliere. Ecco, allora, non voglio soffrire, no, soffro troppo, per cui voglio, cioè, non voglio più patire. E no, invece è il contrario, perché dovrei aggiungere ai tuoi patimenti anche quello di esserti tolto la vita. Pertanto devi dire: Signore, purificami, sarà più bianco della neve. Signore, dammi la forza di scontare i miei peccati, dammi la forza di sopportare tutto ciò. Morirò quando lo vuoi tu. Intanto ti offro tutte le mie sofferenze in espiazione dei miei peccati. Vero? E anche, sapete quanti peccati abbiamo noi? Ecco, non solo del bene che non abbiamo fatto, che sono peccati di omissione. Non abbiamo pregato per la salvezza delle anime, non abbiamo fatto niente per dare gloria a Dio, e adesso che praticamente dovremmo scontare i nostri peccati, ed è una grazia straordinaria, cosa facciamo? Non voglio soffrire. È Lucifero che te le dice queste cose qua. È lui che ti dice: ammazzati, ammazzati. Questa è disperazione. Ecco, invece no, la vita me la toglie il Signore quando ha deciso di togliermela. Intanto, se alla fine dovrò patire per guadagnare tanto, per salvare me, per salvare i miei parenti, chissà quanti ne sono in purgatorio che aspettano suffragi, per salvare i figli che il Signore mi ha dato, per salvare, per aiutare anche il parroco che è caduto nel fosso. Voglio dire, questa sofferenza non è roba da buttare, no? È, diciamo, da investire per guadagnare, ecco, questi sono coloro che veramente sanno trattare i santi, sono grandi investitori e grandi procuratori di meriti per se stessi e per i propri fratelli. Allora, avete a Padre Pio, che gli ha detto: Padre, ma voi soffrite troppo, voi soffrite troppo. Dice: distribuite un po' delle vostre sofferenze ai vostri figli spirituali, visto che ne avete tanti. No. Mai, sono l'egoista del dolore, perché io con il dolore salvo le anime, do gloria a Dio e mi faccio santo, capite? I santi. Allora Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, allora stai attento a Padre Pio, lascia stare i profumi, lascia stare le bilocazioni, attento a queste parole, sono l'egoista del dolore. La Madonna è la regina, la madre dei dolori. Ecco, l'Immacolata Concezione che chiede al Figlio di patire il patibile, ed è la corredentrice, che non la vogliono, non la vogliono perché i protestanti, la Madonna, la vogliono mandare in pensione insieme a San Michele Arcangelo. E allora, e noi diamo retta a questi qua, ma capite dove siamo finiti? Avete capito dove sono le nostre guide? Avete visto dove sono i nostri pastori? Vogliono farci perdere la fede. Poveri noi, ma poveri loro, perché dovranno rendere conto delle pecore divorate dai lupi che hanno allevato loro, perché nei seminari, se non si insegnano le cose giuste, se abbiamo coloro che sono addetti ai lavori, alle varie congregazioni, insegnano e vogliono le cose sbagliate, allora vuol dire che non sono amici di Cristo che vuole le cose giuste, ma sono amici di qualcun altro. Ecco, però nessuno se ne accorge, non è che nessuno se ne accorge, ce ne sono parecchi che hanno mal di stomaco al pensiero di tutto quello che vedono e sentono. E così, allora, la sofferenza, cioè, io sarei un dannato, perché Sant'Agostino dice: se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo tutti una massa di dannati. Allora, io diciamo che posso non essere un dannato per merito della passione di nostro Signore Gesù Cristo, che non ha fatto niente di male. Io che sono un disgraziato non voglio patire, capite che sono doppiamente disgraziato, no? Perché non capisco neanche il perché devo patire. E invece, allora dico, l'Immacolata è la regina dei dolori, la madre dei dolori, ed è l'Immacolata e patisce. Padre Pio, patisce, tu, disgraziato come me, non vuoi patire, allora dice mi faccio l'eutanasia. E sei triplamente disgraziato, perché ascolti Lucifero, Belzebul e anche Satana. Ecco, tre volte disgraziato. Non ammazzare né gli altri e neanche te stesso. Oggi c'è praticamente la religione dell'omicidio. Già da prima che uno nasca condannato a morte, ma secondo voi chi è costui? Chi è costui? Sapete chi è? L'omicida fin da principio, il demonio. Allora, ammazzarli prima che nascano e ammazzarli prima che muoiano, ma secondo voi questa roba qua, ma da dove viene? Dall'inferno viene, no? Svegliatevi. Ecco, allora, patisci, è una grazia patire, no? Almeno sconti i peccati. Vai in purgatorio, cosa fai? L'eutanasia dal purgatorio? No, te ne stai là fino a che non hai pagato, fino all'ultimo spicciolo. E se finisci all'inferno non vuoi patire, ti toccherà patire per tutta l'eternità. Oh, stolto, svegliati e pensaci bene a quello che ti passa per la mente o che il demonio ti suggerisce. Devi dire, lungi da me Satana, vada retro. Capite? E oggi... questi qua sarebbero i nostri governanti, che la prima cosa che hanno pensato appena andati al potere, eutanasia. Mamma mia, questa roba qua abbiamo, siamo governati da chi non vogliamo farci governare. Governati dagli eretici, governati, e questo non potevate nascere in un secolo peggiore, eccolo qua. San Francesco, patrono dell'Italia, abbi compassione di questi poveri italiani che non sono mai stati ridotti così male da quando è stato creato il mondo, da quando è stato creato l'uomo. Il tempo peggiore, dice Padre Pio, anche Don Dolindo, mai stato un tempo come questo. E la gente canta, Chiesa di Dio, popolo in festa, ma fatemi la carità, cantate il miserere come ha fatto San Francesco. Ecco, purifica mio Signore, sarò più, castigaci o Signore, ma salvaci, castigaci, ma salvaci, castigaci, ma salvaci. San Francesco, ottienici la grazia del castigo per essere salvati. Amen. Anna, adesso sì, tu puoi leggere il Don Dolindo.
Ecco, San Paolo, dopo aver esortato al bene, per temperare la severità dei suoi avvisi, riepiloga la parte polemica e dogmatica della sua lettera con un segno di carità. E mentre aveva dettato la lettera come soleva fare, ora scrive a grandi caratteri di suo pugno, per deporre quasi nello scritto il suo cuore. Vedete, egli esclama, con quali grossi caratteri vi scrivo ora di mia propria mano. Tutti quelli che vogliono essere graditi secondo la carne, o secondo il greco, che vogliono apparire belli secondo la carne, cercando così di piacere agli altri, sono appunto coloro che vi costringono a farvi circoncidere, unicamente per non essere perseguitati dai giudei e dai pagani, per causa della croce di Cristo. Che i giudaizzanti agissero per opportunismo e non per sentimento, si desumeva chiaro dal fatto che essi non osservavano la legge di Mosè, ma promuovevano la circoncisione per vantarsi nella carne dei circoncisi, mostrando ai giudei di aver fatto un grande numero di proseliti. San Paolo, che ha per fine del suo apostolato non la gloria o il guadagno materiale, non si preoccupa di altro che di dilatare il regno di Gesù Cristo e la salvezza vera delle anime. Perciò esclama con forza, quanto a me, non avvenga mai che io mi glori di altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo è per me crocifisso, perché io lo considero come condannato dal Redentore e morto in me per la croce di Lui, come considero me per il mondo come un crocifisso, perché per la croce sono morto al mondo e al regno della carne, che è il regno del mondo. Nel regno del mondo e della carne, San Paolo include anche i giudaizzanti, perché essi, con la circoncisione che promuovevano, tentavano rendere vana in loro la redenzione ed erano lontani dalla rinnovazione spirituale data da Gesù Cristo. Perciò esclama con forza, dirimendo definitivamente l'agitata questione: in Cristo Gesù non vale nulla né essere circonciso né l'essere incirconciso, ma soltanto l'essere una nuova creatura. Questa è la norma di vita per uno che vuole essere veramente cristiano. E solo su quelli che seguiranno questa norma e sull'Israele di Dio, sul nuovo e vero popolo di Dio, scenderà la pace e la misericordia. Questa è la definitiva risoluzione teologica della questione dei giudaizzanti. Per ciò che riguarda poi particolarmente San Paolo, l'Apostolo afferma recisamente che non vuole e non tollera più di essere molestato per tale questione, poiché gli porta nel suo corpo le stimmate del Signore Gesù, porta i segni e le cicatrici delle sofferenze e delle violenze che ha patito dai giudei per avere predicato unicamente la croce di Gesù Cristo. Ed essendo tutto e solo di Gesù Cristo, si riguarda come segnato da Lui col suo battesimo e con gli ordini sacri, a quel modo stesso col quale uno schiavo portava impresso nel suo corpo con ferro rovente il segno del suo padrone. Alcuni credono che San Paolo portasse nel suo corpo i segni della passione di Gesù Cristo, come li ebbero poi San Francesco d'Assisi e parecchi santi e sante. La cosa è tutt'altro che da scartarsi, è tutt'altro che inverosimile, poiché il Signore poté dare benissimo all'Apostolo, che non si gloriava che della croce, i segni visibili e tangibili delle sue piaghe. Certamente però San Paolo, che si gloriava solo della croce, aveva nel suo cuore l'indelebile ricordo della passione di Gesù Cristo. Era un ricordo così vivo che doveva rivelarsi in tutto il suo volto, nel suo corpo, nelle sue attività, nella sua vita. Per stimmate del Signore Gesù, San Paolo poté intendere anche i segni della sua missione soprannaturale che trasparivano dal suo corpo, come i miracoli che avvenivano per l'imposizione delle sue mani sugli infermi. Poté anche alludere a quel malanno cronico che aveva gli occhi e che poté essere causato dalla gran luce che vide sulla via di Damasco. In questo caso il malanno era una testimonianza della visione da lui avuta ed era come un contrassegno che gli ricordava continuamente Gesù Redentore, salvezza di tutti. Quanto a me, soggiunge San Paolo, non avvenga mai che io mi glori di altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo è per me un crocifisso, come io pure per il mondo. Ecco il programma di un vero cristiano. La sua gloria non può essere il mondo, ma la croce, vessillo di redenzione e di santificazione. Egli, senza rispetto umano, leva in alto questo vessillo contro tutti i labari del mondo e si mostra completamente alieno dallo spirito del mondo. È nemico del mondo, in tutta l'estensione della parola, ed accetta l'inimicizia del mondo, con tutte le pene che questa inimicizia gli procura, perché non si gloria che di Gesù Cristo e non vuol seguire che Gesù Cristo per essere nuova creatura. E per essere nuova creatura deve portare nel suo corpo e nella sua vita le stimmate del Signore Gesù, nelle tribolazioni, nelle angustie, nelle prove e nelle lotte contro il male. Non deve e non può aspettarsi in questa vita gli onori e le prosperità del mondo. Sarebbe anzi per lui un pessimo segno se raccogliesse questo dalla vita. Deve aspettarsi le ingiustizie, le sopraffazioni, le umiliazioni, i disprezzi e persino la morte per amore di Gesù Cristo. Quando tutto ci va storto nella vita materiale e quando l'anima stessa agonizza nelle sue intime pene, è segno che il mondo è a noi crocifisso e noi al mondo. È segno che noi siamo sulla via dell'eterna risurrezione e dell'eterno trionfo. E che ci importa di emergere nel mondo? I piedestalli della sua gloria sono di legno marcito e crollano. I suoi applausi sono clamori di morte che ci condannano innanzi a Dio. La sua prosperità è come fiamma crepitante d'incendio che ci consuma. Per un fanciullo incosciente la fiamma di un incendio è una gioia ed egli vi schiamazza intorno come per una sorpresa. Ma quel tristo fulgore si alimenta con la distruzione di tutto. E mentre le vampate salgono in alto, si inceneriscono mobili di valore, si polverizza tutta una ricchezza. Il mondo con le sue clamorose attività trionfanti come una fiamma, distrugge, consuma e incenerisce gli immensi valori dello spirito e riduce l'anima nell'eterno squallore. Gloriamoci perciò della croce del Signore nostro Gesù Cristo e portiamola esultanti sulle nostre spalle, custodendo in noi il grande tesoro della grazia di Dio, il tesoro dei tesori, che ci ingemma nel pellegrinaggio penoso del tempo e ci corona nell'eterna gloria. Amen. Bene.
Chiediamo una pausa musicale adesso, Anna.
Esatto, io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Tu sei santo, Signore Dio, tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente, tu Padre Santo, Re del Cielo, tu sei Trino, uno Signore, tu sei il Bene. custode, tu sei mitezza, tu sei rifugio, tu sei fortezza, tu carità, fede e speranza, tu sei.
Bene,
eccoci.
Riprendiamo allora la nostra conversazione, la nostra meditazione, guardando a Lui crocifisso per essere raggianti. Perché raggianti perché? Perché tu contempli colui che ha offerto la sua vita per amor tuo e questo deve renderti raggiante, no? E dove lo trovi uno disposto a offrire la sua vita per te, per farti evitare di essere dannato in eterno, no? Come dice Sant'Agostino. E allora, guarda lui, deve essere raggiante, non saranno confusi i vostri volti se guardiamo a lui e saremo raggianti, perché se spostiamo lo sguardo da lui, chiaramente diventeremo come siamo adesso, per niente raggianti, ma diciamo, molti vedete anche la disperazione, no? L'eutanasia, ma cosa sta succedendo? A questa povera Italia, questa povera Europa, questo povero mondo. E allora cosa facciamo, Anna? Vuoi che, no, volevo leggere un fioretto di San Francesco,
sì,
dai.
Sì, ci sta.
Come Santo Francesco, per divina ispirazione, conosceva tutte le virtù e gli mancamenti degli suoi compagni. Che bello! Sì, come il nostro Signore Gesù Cristo dice nel Vangelo: io conosco le mie pecore ed elle conoscono me. Così il beato padre Santo Francesco, come buon pastore, tutti i meriti e virtù dei suoi compagni per divina rivelazione sapeva, e così conosceva i loro difetti. Per la qual cosa egli sapeva a tutti provvedere di ottimo rimedio, cioè umiliando i superbi ed esaltando gli umili, vituperando i vizi e lodando le virtù. Sì, come si legge nelle mirabili rivelazioni le quali egli aveva in quella sua famiglia primitiva, tra le quali si trovava che, essendo una volta Santo Francesco con la detta famiglia in un luogo a ragionare di Dio, e frate Rufino, non essendo con loro in quello ragionamento, qui è un modo antico, vero, ma è anche simpatico, vero, leggere, in quello ragionamento, ma era nella selva in contemplazione, procedendo in quello ragionare di Dio, ecco frate Rufino uscire dalla selva e passò alquanto di lungi da costoro. Allora Santo Francesco, vedendolo, si rivolse ai compagni e gli domandò, dicendo: ditemi, qual credete voi che sia la più santa anima la quale Dio abbia ora nel mondo? E rispondendogli costoro che credevano che ella fosse la sua, Santo Francesco disse loro: «Io, carissimi frati, sono da me il più indegno e il più vile uomo che Dio abbia in questo mondo. Ma vedete voi quel frate Rufino, il quale esce ora dalla selva? Il Dio mi ha rivelato che l'anima sua è una delle tre più sante anime che Dio abbia in questo mondo. E fermamente io vi dico che non dubiterei di chiamarlo Santo Rufino». Quelli che credono di essere santi sono rufiani invece, no? Vabbè, Santo Rufino. In vita sua, allora, di chiamare Santo Rufino in vita sua, con ciò sia cosa che l'anima sua sia confermata in grazia, santificata e canonizzata in cielo dal nostro Signore Gesù Cristo. E queste parole non diceva mai Santo Francesco in presenza del frate, del detto frate Rufino. Similmente, come Santo Francesco conoscesse i difetti dei suoi frati, si comprende chiaramente in frate Elia, il quale spesse volte riprendeva della sua superbia, e in frate Giovanni della Cappella, il quale predisse che egli medesimo si impiccherebbe per la gola, e così quel frate, al quale il demonio teneva stretta la gola quando era corretto della disubbidienza, e in altri frati i cui difetti segreti e le virtù egli chiaramente conosceva per rivelazione. Alaude di Cristo benedetto. Amen. Vedete la semplicità che però spiega tante cose, no? Facciamo discorsi troppo complicati, troppo lunghi, poi alla fine non ti insegnano niente. Invece qui praticamente con queste poche righe abbiamo visto: San Francesco si sentiva il più vile di tutte le persone che stavano sulla faccia della terra, e mostrava che colui o coloro che sembrano agli occhi del mondo di poco valore invece sono grandi agli occhi di Dio. Ebbene, allora anche questo intermezzo, questa è musica per le orecchie di chi vuol farsi santo. Ecco, allora Anna, adesso c'è il Santo Vangelo e poi il commento. Ecco, sentiamo un po'. Sì, sì.
Ecco, Gesù nella sublime preghiera che eleva al Padre lo benedice per essersi rivelato ai piccoli e sia agli umili. La superbia, infatti, impedisce di accogliere la divina rivelazione e conoscere il Signore. I piccoli sono coloro che si reputano nulla dinanzi a Dio, e per questo si rivolgono a Lui con umile fiducia. Costoro seguono l'invito del Maestro e, liberi dall'oppressione delle preoccupazioni terrene, portano il giogo dolce di Cristo, trovando soltanto in Lui ristoro e conforto. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero».
Gesù dice queste parole che sono verità. Cioè, vedi che Padre Pio non voleva abbandonare nessuna sofferenza, anzi dice che sono l'egoista del dolore, no? Cioè, godeva nell'offrirsi, perché amava. Allora, Gesù dice, il mio giogo è dolce, sì, perché è intanto è proporzionato e, diciamo, calibrato per la tua persona dalla stessa mano divina, e è dolce ed è leggero. Ma certo che dolce e leggero, benedetto fratello e benedetta sorella, perché se tu vai all'inferno, va bene, il giogo è pesantissimo, infinitamente pesantissimo e amarissimo per tutta l'eternità. Quello che lui ti chiede per questi 4 anni che viviamo sulla faccia della terra, no? Sei aiutato da lui che ti alimenta con il suo corpo, il suo sangue, con i sacramenti, con l'aiuto, con le benedizioni, con la preghiera, e ti dà la forza, tutto posso in colui che mi dà la forza. Ah, tu dici che è troppo pesante e ascolti il demonio che ti dice fatti ammazzare, perché non si può patire così tanto. Ma capisci l'ignoranza cosa fa? Cioè, tu non vuoi patire e finirai per patire in eterno. Il mio giogo è dolce, quello che stai patendo, che sono pochi giorni, mesi, che tu dovrai vivere tra queste sofferenze per evitare anni di sofferenze in purgatorio, sono dolci e sono leggere in confronto a quello che è. Ma voi sapete cos'è il purgatorio? Il purgatorio è un inferno che finisce e tu credi di andare in paradiso, ma te lo puoi sognare, devi essere santo per andare in paradiso, e santo non sei. Allora, non combatti contro i tuoi difetti, vero? Non ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, lasci che i tuoi fratelli vadano perduti perché non offri né preghiere né sacrifici, e tu vuoi andare in paradiso, ma no, è impossibile. Ma mi hanno detto che, ma no, guarda, quelli che ti dicono queste cose sono falsi profeti, tu stai attento a quello che dice Gesù Cristo, che dice sarai messo in prigione e non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo, per cui anche gli spiccioli devi pagare, pensa un po', ecco Gesù che fa gli sconti per quelli che amano, per quelli che offrono per i fratelli, ecco dopo dice no, fino all'ultimo spicciolo devi pagare, perché sulla faccia della terra il Signore usa misericordia, dopo morti c'è solo la giustizia, anche in purgatorio è misericordia, perché sennò finiresti all'inferno, ma capite, allora dobbiamo essere un po' più intelligenti anche, no? E dare retta ai santi, dare retta soprattutto al Signore, ecco, e credere a quello che ci ha detto, e stiamo ben attenti, ecco, la croce. E quanto vuoi che duri questa croce? Non dura, ecco, tu per non portare la croce per un paio di mesi, vuoi portarla per tutta l'eternità, non è intelligente, ma siccome tu non credi, hai perso la fede, e allora pensi che sia tutto finito, altro inganno, sei un ingannato, e addirittura un sollecitato a combinare guai e anche a dar cattivo esempio, perché qua adesso tu vai a messa e fuori tutti quanti cremazione, e poi ci sarà anche questa, come si dice, eutanasia, no? Ma basta, Signore, vieni presto in nostro aiuto, vieni presto in nostro aiuto, abbi compassione di noi. Abbi compassione di queste povere pecore in mezzo a questi branchi di lupi, sono più lupi che pecore. Pensate un po', se a messa ci va il 7% e anche quelli che ci vanno, metà sarebbe meglio che non ci andassero, perché vanno a fare la comunione senza confessarsi, non si sa manco, sono in grazia di Dio, peccano nella carne, peccano nel matrimonio, peccano in tante maniere, e vanno a fare la comunione. Chi mangia e beve il corpo e il sangue di Gesù Cristo indegnamente, mangia e beve la propria condanna, vedi? Ecco, per cui tu credi che ti faccia bene, invece fa male. E ciò che è medicina diventa veleno per te. Ebbene, Anna, guarda, io praticamente vorrei lasciare a te spazio per, per leggere le meditazioni di Don Dolindo carissimo, che da lassù dirà: ma guarda sta povera Italia come è conciata, ma guarda un po', ma quando finirà tutto questo? Pregate tutti, ecco, perché venga presto la purificazione e il trionfo del cuore immacolato, e che cambino tutte queste cose che sono tutte anticristiche, vero? Però infine, cioè, il Signore, la Chiesa è sua, pertanto ci deve pensare Lui, però dobbiamo anche dire: Signore, noi siamo troppo deboli e vieni in nostro soccorso, che non cadano anche quelli che sono stati in piedi fino ad oggi, come dice Don Dolindo. Ebbene, a te la parola, Anna.
Sì, a Don Dolindo, ecco qua. Dice: perché le anime non corrispondono alle grazie del Signore? Perché presumono di se stesse, ti gonfiano vanamente, indagano con superba tracotanza quello che dovrebbero adorare, e praticamente rifiutano la luce delle divine misericordie. Che cosa deve dire Gesù alle anime che sono state ricolmate di misericordie e arricchite di grazie eccezionali e non rispondono al suo amore? Che cosa deve dire a queste anime che sono state riscaldate dal suo amore, con mille delicatezze di carità? Persuadiamoci che alle grazie bisogna corrispondere e che non si possono far cadere in vano senza meritarci una condanna terribile senza remissione. Il Vangelo non si può intendere dai cosiddetti grandi del mondo, perché essi hanno la testa come intontita dalle loro meschinità e sono avvolti dalla fitta cortina delle loro idee. Gesù perciò si compiace dei piccoli di spirito, che in realtà sono grandi, e ringrazia il Padre di aver loro rivelato i misteri della verità e dell'amore, celati ai cosiddetti sapienti della terra. Nella sapienza e la prudenza umana è come nebbia che si leva all'orizzonte ed impedisce il diffondersi dei raggi del sole. Gli uomini la credono sapienza, ma in realtà è stoltezza innanzi a Dio. Ne sa più un umile contadino, pieno dello spirito del Signore, che un dotto filosofo, il quale si perde nei vortici delle sue fantasie. E questo è un punto importantissimo e fondamentale per andare a Gesù. E Dio mostra in se stesso la grandezza di questo principio. Egli si è umiliato, è fatto piccolo per amore, e tutto gli è stato dato dal Padre. È povero innanzi al mondo, ma è ricchissimo innanzi a Dio, perché il tutto donatogli dal Padre è il suo verbo che termina l'umana natura. Il verbo è la conoscenza del Padre e della sapienza infinita che lo conosce. Il verbo e il Padre sono perfettamente uguali, benché realmente distinti. Il Padre conosce se stesso e genera il verbo nella sua infinita semplicità, ed il verbo, conoscenza del Padre, lo glorifica in una luce infinitamente semplice. È dunque la semplicità che trionfa nell'oceano dell'infinita luce, ed è attraverso la semplicità che questa luce si comunica. Il Padre la comunica ai piccoli e il Figlio la comunica a chi vuole. Siccome la sua volontà è fonte di bene, così è chiaro che la comunica non a capriccio, ma diffondendo il bene con la sua volontà, salvando e redimendo. Il bene raggiunge la creatura nel sacrificio, e il sacrificio avvicina la creatura al sommo bene. E per questo Gesù invita a sé tutti i sofferenti, per ristorarli col dono della luce e dell'amore di Dio. Per ricevere la luce di Dio bisogna appartenere al Redentore, sottoporsi al suo giogo, cioè al suo dominio, che è soave e dolcissimo. E bisogna imparare da Lui come da maestro. Non basta ascoltare i Suoi precetti per intenderli. Bisogna prima sottomettervisi ed accettarne la pratica, perché i precetti di Gesù non sono teorie filosofiche, ma sono via, verità e vita. Bisogna imparare da Lui, che è mansueto ed umile di cuore. Nella mansuetudine che si sottomette al giogo e nell'umiltà che sa rinunziare ai propri pensieri. Bisogna imparare dal Maestro Divino la mansuetudine e l'umiltà del suo cuore, che sono i segreti della sua intimità col Padre, poiché Egli si sottomette alla sua volontà che lo immola ed umiliandosi fino alla croce ne glorifica la grandezza e la maestà. I moderni esegeti sostengono che Gesù Cristo, nel dirci imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore, non abbia voluto proporsi come maestro di queste due virtù, ma abbia voluto dire che egli è un maestro che non fa paura, che è mansueto ed umile nell'insegnare. E lo è, non a fior di labbra, ma profondamente nel cuore. A noi questa spiegazione sembra non solo monca nel contesto, ma contraria allo spirito stesso della Chiesa. Gesù infatti ci esorta a prendere il suo giogo e ci mostra il cuore suo per mostrarci che cos'è questo giogo, tutto amore, tutto pace, tutto bontà. Se il re è amore, mansuetudine ed umiltà, è logico che anche i sudditi lo siano, poiché i sudditi debbono imparare da lui. Gesù vuole precisamente, perciò, come è chiaro dal contesto, che si impari da lui la mansuetudine e l'umiltà del suo cuore. La vita eterna sta nel conoscere il Padre ed il Figlio, come il Figlio incarnato conosce il Padre e lo glorifica. Egli si sottomette alla sua volontà e si umilia fino alla croce, accetta con mansuetudine il giogo come vittima e si offre alla croce. I suoi seguaci debbono fare lo stesso. E poiché l'amore di Dio include quello del prossimo, debbono essere mansueti ed umili anche nelle relazioni con i propri fratelli. Gesù Cristo volle precisamente mostrare il suo cuore e volle additarlo come rimedio supremo all'umanità che rifiuta il suo giogo nell'apostasia universale. Il versetto del Vangelo è come il primo annunzio della rivelazione fatta a Santa Margherita alla Coque, rivelazione che la Chiesa ha solennemente riconosciuta. Egli è il Maestro e l'umanità apostata non vuole riconoscerlo. E rifiutando Lui rinnega il Padre, rinnega Dio, l'orgoglio umano. Scuote il giogo della sapienza e dell'amore e si dà con pazza violenza alla conquista dei beni terreni. Gesù sfata questa pazzia, affermando che per raggiungere la pace e la felicità interna bisogna umiliarsi, farsi piccoli, essere docili e mansueti innanzi a Dio e agli uomini, come Egli lo è stato. Non c'è altra via per mantenersi fedeli alla misericordia che egli è venuto a portare in terra e per sfuggire all'ingratitudine che egli rimprovera a Corazim e a Bezzaida e a Cafarnao. In un mondo senza pace e senza amore, fondato ormai sulla violenza del più forte e potremmo dire sul massacro del più debole, non c'è altra via di salvezza che la mansuetudine e l'umiltà imparata dal cuore sacratissimo di Gesù. Bisogna sapersi vincere nelle irruenze del carattere, nella prepotenza dell'orgoglio, e bisogna persuadersi che queste virtù non sono necessarie solo all'individuo, ma anche alla società. Non si può instaurare il dominio della forza brutale e dell'orgoglio che tutto vuole accentrare a sé e tutto vuol dominare e pretendere che non ci sia altra via per conservare la preponderanza di una nazione sull'altra. Solo a questa condizione è possibile conservare nel mondo la pace dell'anima, che è frutto dell'armonia con tutti e della placida moderazione delle proprie aspirazioni. La pace delle nazioni sta nell'armonia interna ed esterna di uno Stato e nel mantenere la propria fisionomia, per così dire, di fronte alle altre nazioni senza presumere di volersi ingrandire a spesa delle altre. È necessario sottomettersi a Gesù Cristo, poiché questo è il vero segreto dell'internazionalismo sapiente che diventa cattolico, apostolico, romano. L'internazionalismo che non è fondato sulla piena accettazione del giogo soavissimo del Vangelo, non è unione di tutti i popoli, ma è massacro e barbarie, come si è visto dolorosamente, sia nel passato come uragano di ferro e di fuoco e di rovine in tutte le nazioni infestate dal comunismo e dall'imperialismo. Amen. Ecco Claudio, c'è spazio per il fioretto, se credi, sì.
Dico proprio così, perché praticamente tu fa conto, no? Se anche, diciamo, la Chiesa, non so, non fosse conciata come, non risolve il problema, perché Gesù Cristo deve governare anche le nazioni, per cui non è possibile avere, avere un popolo che dice di essere cristiano ed è governato dagli anticristi. Cioè, questa diffusione del cristianesimo deve raggiungere anche la vita civile. Pertanto, quando un popolo dice noi siamo un popolo laico, via i crocifissi, via Gesù Cristo, comandiamo noi, è chiaro che loro faranno leggi anticristo perché lo rifiutano. Pertanto, tutto si gioca su Gesù Cristo. O lui è re dell'universo, oppure se questi vogliono essere loro gli imperatori dell'universo e amici di Lucifero, che come dire, è il principe di questo mondo, è chiaro che noi non usciremo mai da questa situazione, perché i cristiani devono votare per persone che difendono il cristianesimo, invece votano per persone che sono contro Cristo, e allora beccatevi quello che vi siete cercati votando, avete voluto le leggi contro Cristo e adesso le subite. Vabbè. Allora, e questo è il problema, no? Cioè, Cristo deve entrare dappertutto, non è che deve stare soltanto in chiesa, no? Tutti devono adorare Cristo sopra ogni cosa, amare Dio sopra ogni cosa, non adorare il principe di questo mondo, i soldi, il potere, è accentrato in pieno, hai sentito Don Dolindo cosa ha detto, le nazioni, no? Certo. Che vogliono essere, questo internazionalismo che praticamente serve per massacrare la verità. Certo. Ed è per questo che c'è di mezzo un trionfo, perché sarà ribaltato tutto, castigati come si deve, forse capiremo stavolta perché questo castigo non è più a cannonate, ma sarà direttamente nostro Signore che interviene Lui, ecco, per placare tutti questi bollenti spiriti che rischiano di stare bollenti per tutta l'eternità, perché hanno ingannato un sacco di anime, hanno rovinato tutto ciò che è stato creato dai santi nei secoli passati, vogliono estirpare le radici cristiane, e i cristiani non vogliono estirpare le radici comuniste, non vogliono estirpare le radici, diciamo, del principe di questo mondo, invece danno una mano al demonio a estirpare le radici cristiane. Poveri noi, poveri noi, poveri noi. Anna, io a questo punto io saluto in anticipo perché c'ho un appuntamento, io fra 10 minuti devo essere lontano da qua, per cui diciamo che saluto in anticipo, tu leggi il fioretto e chiudete sì. Voi la trasmissione.
Grazie Claudio, sì.
Ave
sì.
Maria.
Ave Maria. Un giorno il Signore si degnò a mostrare a Santa Margherita Maria Alcock quanto grande sia lo splendore del Serafico Padre San Francesco in cielo, a motivo della sua fedele conformità a lui in terra. Così riporta la Santa. Il 4 ottobre 1673, Nostro Signore mi fece vedere questo grande santo rivestito di una luce, di uno splendore incomparabili, innalzato ad un altissimo ed eminente grado di gloria, al di sopra di tutti gli altri santi, gloria dovuta alla sua conformità alla vita sofferente del nostro divino Salvatore e all'amore che aveva portato alla sua santa passione. Questo suo amore aveva fatto sì che il divino amante crocifisso imprimesse su di lui i segni delle sue sacre piaghe. Ciò l'aveva reso uno degli amici preferiti del suo sacro cuore, il quale gli ha dato il grande potere di applicare i meriti del suo sangue prezioso, rendendolo in qualche modo distributore di questo tesoro. Ciò che gli dà un'enorme possibilità di placare la divina giustizia quando è sdegnata contro i peccatori. Egli si espone alla collera di un Dio irritato, immedesimandosi nel suo figlio crocifisso, per amore del quale il Divin Padre riesce a mutare il rigore della giustizia nella dolce clemenza della misericordia. Questo vale in particolare per i religiosi decaduti dall'osservanza della regola, per i quali egli aveva sempre interceduto. Dopo avermi mostrato tutto questo, il divino sposo della mia anima me lo dette come guida, testimoniandomi così il suo divino amore, affinché mi conducesse sulla strada di tutte le sofferenze che mi sarebbero capitate. Amen. Ecco, allora salutiamo gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ricordando che anche domani è il primo sabato del mese, e auguriamo a tutti una santa giornata. Ave Maria.